Allora, ho visto il programma, buonasera prima di tutto. Scusate, sono un po' confuso perché tutte le curve che ho fatto da San Giovanni fin qui, mi sento la testa un pochino così sbattuta, poi tira vento pure a San Giovanni, tirava un ventaccio. E quindi, e anche qualche minuto di ritardo. Ho visto il programma. Beh, molti dei personaggi, Piero ha detto che vediamo tutti i Vangeli, però da quello che ho visto, la maggior parte dei personaggi bisogna incontrarli leggendo il Vangelo di Giovanni. Ed è il caso del personaggio di questa sera, Maria, la madre di Gesù. Quindi, allora io ho pensato di darvi alcune indicazioni generali sullo studio che state facendo, alcuni ancora farete, attraverso il Vangelo di Giovanni, su questi personaggi che noi mettiamo in rilievo soprattutto, che ci vengono messi in rilievo soprattutto da questo libro. È un libro particolare il Vangelo di Giovanni, È un libro, prima di tutto, uno dei primi, che racchiude un contratto. Questi appunti a che servono? Non sono la spiegazione, non sono tutto quello che dico, sono dei punti attorno ai quali voi dovete poi agglutinare le cose che sentite o che riuscite a capire o a ricordare. Ecco, come dei punti di richiamo, poi dice, ah sì, è un contratto, perché... Ecco, perché adesso ve lo dico io, perché leggiamo, e quindi poi andrete pure a leggere, 20, 30, 31, Giovanni. Useremo solo quel Vangelo oggi, Qualche riferimento ai sinottici, ma il Vangelo più importante è questo. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. E perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Quindi quando uno si avvicina a questo Vangelo sa che questo Vangelo è stato scritto per farci credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. È il contratto. E credendo, questo libro ci promette qualcosa. Ci promette la vita che questo personaggio principale del Vangelo dà nell'incontro con lui. Credendo abbiate la vita nel suo nome. Succederà anche oggi, perché noi leggiamo oggi questo libro. E quindi questo libro, il libro rispetterà questo contratto. Alla fine, attraverso l'incontro di questo personaggio, ma soprattutto attraverso l'incontro, adesso lo diremo, del personaggio centrale, il protagonista che è Gesù, noi siamo messi in condizioni di avere la vita eterna. È una cosa seria, una cosa importantissima. Ci dice questo l'autore di questo Vangelo. Allora, Gesù è al centro, è lui il personaggio principale. Attorno a lui viene costruita tutta la trama. A proposito di questo, il Vangelo ci dà la rivelazione della identità di Gesù, Figlio di Dio e rivelatore del Padre. E ci racconta anche le reazioni che molti personaggi hanno avuto all'incontro con tale rivelazione. Gesù che rivela se stesso, e rivelando se stesso rivela il mistero di comunione che c'è fra lui, il Padre e lo Spirito, e i personaggi che di volta in volta si incontrano con lui, come reagiscono? In positivo, è il negativo. Certamente oggi, per esempio, incontreremo un personaggio decisamente positivo, però ci sono anche personaggi negativi, eh? Pilato, non tanto per nominarne uno a caso, un importante nel Vangelo di Giovanni, determinante davanti a una rivelazione dell'identità del personaggio principale. Ma se voi leggete il primo capitolo vi accorgerete che l'identità formale, cioè l'identità a livello teologico di questo personaggio e a livello rivelativo, è già andata tutta nel primo capitolo. Ci sono accumuli di titoli, li potete trovare tutti quanti, Verbo di Dio, Unigenito, tutti. È come se l'autore di questo Vangelo subito ce lo presenti il personaggio centrale in tutta la sua ricchezza e complessità pure. E questi titoli che dà al personaggio centrale, che è Gesù, sono patrimonio dell'universo religioso degli ebrei del primo secolo. Attenzione, questo è importante. Ma Gesù, attenzione, ecco adesso la trama. Quindi si parte da un'identità: Gesù è figlio, è Verbo di Dio, Gesù è figlio di Dio, Gesù è unigenito, Gesù è tutto il resto. Ma Gesù, attraverso il suo insegnamento e i suoi gesti profetici, prenderà la distanza da questi titoli pur rivendicandoli. Cioè, che significa? Sì, io sono figlio di Dio, io sono Messia, io sono l'unigenito, io sono il Verbo di Dio, quindi sono titoli che mi appartengono, però attraverso la trama farà in modo che il lettore capisca anche la ricchezza, la profondità e la novità di questi titoli applicati a lui stesso. Quindi tutto il Vangelo parte da questi titoli e alla fine tu che lo leggi, accompagnato dai personaggi che di volta in volta si confrontano con Gesù, ecco, capirai che questi titoli sì, li conoscevano, ma che a questi titoli Gesù ha dato una profondità e una novità. E questo lo capirai attraverso il confronto che tu, lettore, farai insieme con i personaggi. Ci sono tre tipi di personaggi. Personaggi intermediari, modelli di intermediazione, tipo Giovanni Battista. Che fa Giovanni Battista? Ecco l'agnello di Dio, quindi intermedia con i suoi discepoli che lui fa diventare discepoli di Gesù. Andrea, l'avete fatto l'altra volta, chi stava qui, Andrea che ha fatto? Ha fatto da mediatore fra suo fratello Pietro, Simon Pietro, e Gesù. Ce ne sono tanti nel Vangelo, eh? Adesso non so se ricordate qualche altro voi, sforzandovi così per esercitarci dentro la ricerca che stiamo facendo questa sera. Qualche altro che fa da mediatore tra Gesù e un terzo, o un gruppo, o una... Se fossimo stati nel ciclo A, oggi avremmo letto la Samaritana, e lei ha fatto da mediatrice, perché alla fine è andata a chiamare i suoi e li ha portati da Gesù. È vero? Ce ne sono molti. Allora, questi personaggi, sapete quale funzione hanno? Quella stessa del libro. Incarnano lo scopo principale del libro: portarci a Gesù. per rispettare quel contratto. È una mediazione questo libro, per rincontrare Gesù. Quindi questi personaggi incarnano lo scopo stesso del libro. Personaggi incompiuti. Ho fatto l'esempio di Lazzaro. Non è che mo voi andate in Terra Santa e andate a casa di Lazzaro, dici, mo ci fate vedere Lazzaro? No. E Lazzaro è morto un'altra volta. Almeno di questo siamo sicuri, non sappiamo nient'altro di lui. Dopo quel momento che è uscito dal sepolcro non sappiamo più niente, poche cose, ma una cosa la sappiamo sicura, è morto da capo. E vabbè, e questi sono personaggi. Gesù non è incompiuto, perché Gesù sappiamo da dove viene, dove va e qual è lo scopo della sua presenza. Ma Lazzaro, per esempio, è incompiuto. E allora qui, su questi personaggi, i romanzieri, per esempio, si sono divertiti a sviluppare quello che il Vangelo invece non dice e non ha detto. Personaggi simbolici. In essi ogni lettore vi si può ritrovare come in uno specchio. Sono personaggi singoli davanti a Gesù. Molte volte il percorso incompiuto di questi personaggi, ne abbiamo già detto qualcosa prima, facilita l'identificazione con il personaggio e volontà del lettore. Perché? Perché chi deve portare a compimento quella storia? E puoi essere tu. Puoi essere tu, Don Giacomo, puoi essere Piero. Deve essere tu, deve essere Piero, deve essere ciascuno di voi, eh? E provoca i lettori a prendere una decisione esistenziale, come ha dovuto fare il personaggio di riferimento, quello che si sta seguendo, Voi farete Nicodemo la prossima volta, mi pare, se non vado errato, Nicodemo? Bellissimo personaggio. I tre incontri di Nicodemo con la figura di Gesù. La notte, la prima notte che l'ho incontrato. Poi, quando prende le difese di Gesù davanti al consiglio e poi quando va alla sepoltura. Il personaggio cresce, però poi, alla fine, tu sei Nicodemo. Tu sei entrato in quel personaggio, in quella parte, e alla fine hai davanti le tue scelte, quello che tu sceglierai di fronte a Gesù, Allora, un'ultima immagine della foresta e della radura, che significa? È come una foresta il Vangelo di Giovanni, ci sono molti viottoli, molte possibilità di percorrenza di questa foresta, ma vanno tutte in una direzione. Verso il centro della foresta, dove c'è una radura, c'è un grande albero, che ha una forma particolare però quell'albero, ha la forma della croce. Il grande albero, quindi tutti, anche questo sono sentieri che ci devono portare a lui, a Gesù, al grande albero, che ha forma di croce. Il buon lettore è colui che si sforza di accompagnare Gesù fin là, per mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio, dice il libro dell'Apocalisse, capitolo 2, versetto 7. Tutti là dobbiamo arrivare, e anche stasera il contratto è perché credendo abbiate la vita eterna, ma devi credere guardando quell'albero della vita. Tutti i personaggi devono incontrarsi e anche scontrarsi con questo momento particolare, fondamentale ed essenziale per la salvezza della vita del protagonista centrale. quello che dà la vita, il momento che poi dal quale nasce la vita eterna per tutti. Allora, adesso il nostro personaggio, la madre di Gesù, note introduttive. È un personaggio che si distingue non per l'ampiezza dei testi, non è che nel Vangelo di Giovanni si parla molto di Maria, due volte si parla di lei, in due brani lei è personaggio. Non centrale, mi spero di essermi spiegato, non è lei, nemmeno lì il personaggio centrale è sempre lui, è sempre Gesù. E già possiamo fare delle considerazioni, di attenzione, dice, se questo è il meccanismo, anche per Maria è la stessa cosa. Perché dico questo? Lo diremo dopo, ricordatevi, quando parlerò dei pregiudizi confessionali riguardo alla figura della madre di Gesù. Differenza con Matteo e Luca, qual è? È a livello di nome. Giovanni dice la madre di Gesù. Matteo e Luca dicono Maria, la madre di Gesù. Giovanni non dà il nome a questo personaggio. Identifica la sua funzione, la madre di Gesù. Non specifica Maria. Lo vedremo sotto la croce. Ci dirà nel dettaglio le altre chi sono. Sono in quattro, le altre tre ce le dirà chi sono, e dirà invece la madre di Gesù. Questa è una differenza fra Giovanni e Matteo e Luca. E ci chiediamo, ma perché è anonimo? Ecco, in quel caso, allora, se nell'episodio di Cana, può essere capitato, ma perché sotto la croce non dice Maria, erano là presenti, Maria, la madre di Gesù? Perché non lo dice? E fa parte del suo modo di comunicare. E allora lei è uno dei personaggi che ha dei lineamenti costanti, non è sola. C'è un altro personaggio, per esempio, a cui, molto importante, a cui Giovanni non dà nome e cognome, non ha un'identità precisa. Chi è? Il discepolo che Gesù amava. E noi a studiare, a fare corsi, controcorsi, vero, chi ha studiato pure nelle scuole di teologia, chi è il discepolo che Gesù amava? È l'autore stesso del Vangelo, non è questo. Discussioni all'infinito. Mi sembra che a livello narrativo Giovanni non voglia proprio chiamarlo, perché ha un'altra funzione quel discepolo. Non gli interessa tanto di chi è, a livello anagrafico diciamo, gli interessa la funzione che ha quel personaggio. Ribadisco la centralità di Gesù, sono tutti in funzione del personaggio centrale che è Gesù. Quindi, stando così le cose, pure Nicodemo, lui lo tratta un pochino così, Giovanni, Nicodemo, colui che era andato da Gesù di notte, tutte e tre le volte che lo cita, le altre due volte, dice colui che era andato da Gesù di notte. È una identificazione, lo chiama, però dà pure questa identificazione. Allora, fermiamoci adesso quindi abbiamo capito un'altra cosa, che il personaggio, questo personaggio, la madre di Gesù, avete visto come è chiamato qui sul foglietto? L'ho chiamato rispettando Giovanni, la madre di Gesù. Non ho messo Maria, la madre di Gesù. Così vuole Giovanni che dobbiamo trattarlo, questo personaggio, per la sua funzione rispetto al personaggio centrale che è Gesù. E come personaggio di Giovanni dobbiamo con lei fare un percorso con questo personaggio, no? Dobbiamo fare pure noi un percorso. Lei, anche lei fungerà da questo personaggio, fungerà da specchio dentro cui rifrangersi per approfondire chi? La rivelazione, e per capirla di più. Le nozze di Cana. Leggiamo 2:1-12. Beh, è un episodio che conoscete, però adesso vi invito a essere più attenti ai particolari. A partire da queste poche idee già che ci siamo fatti. Oh, io non devo fare l'analisi esegetica di tutto il brano. Sto facendo l'analisi del personaggio, Quindi è chiaro che non dirò tutto quello che sapete o che avete sentito nella vostra età, i più anziani, sulle nozze di Cana. Non è questo il mio scopo. Io voglio camminare insieme con questo personaggio, in relazione con Gesù. Come funziona questo personaggio, Come funziona? Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me?» Questa è la nuova traduzione. E poi la vedremo. Qualcosa la dobbiamo pur dire, «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore», e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto scese a Cafarnao insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi giorni. Beh, per commentare questo brano si è usato più inchiostro dei più di 100 litri d'acqua. Avete visto quanti litri d'acqua era? L'inchiostro che si è speso per scrivere su questo brano forse di più di tutti i litri d'acqua che poi sono stati cambiati in vino, per dirvi quante storie, quante considerazioni, quante riflessioni. È una cosa che uno, quando si mette un po' a leggere, ci perde la testa. Chi dice una cosa e chi dice un'altra su quest'acqua cambiata in vino, no? Quando si è detto. Allora, e si è detto, bisogna stare pure a chi le dice le cose, stare attenti a chi le dice, e i pregiudizi confessionali, Ti accorgi subito se uno è cattolico, se uno quello che scrive è cattolico, oppure se non è cattolico, è di un'altra confessione, te ne accorgi subito. Ci sono molti pregiudizi che hanno condizionato la comprensione di questo brano. I tentativi di addolcire la cosa sono stati tanti, perché è duro, no? Sentire che cosa? Pure qua, come dice la nuova tradizione, che cosa vuoi da me? Ah, insomma, fa un po', stride un po' nelle orecchie questa parola di Gesù. che cosa vuoi da me? Oppure non vi dà fastidio, non è vero che vi ha dato fastidio qualche volta, oppure vi ha lasciato mia, oh mamma mia. E perché risponde così Gesù a sua madre, è vero? Oh, non è, non vi vergognate di dirlo, perché l'hanno fatto grandi commendatori della Sacra Scrittura e della parola di Dio. Hanno fatto pure queste considerazioni. Infatti, San Tommaso si è indignato con Boccadoro, Giovanni Crisostomo, si è indignato proprio per quello che Crisostomo aveva scritto di questo passaggio. Ha criticato aspramente la Madonna, come diciamo noi, Maria, la madre di Gesù, l'ha criticata aspramente Crisostomo. E qui dice Tommaso, hic Chrysostomus exagerat, indignato, no? Dice no, te la prendi troppo con Maria, la madre di Gesù. Perché Crisostomo dice, ma non era il momento di chiedere al figlio una cosa del genere, e poi questa ostentazione di potere. E dice no, aspetta, dice San Tommaso, no, vabbè, non la trattare così Maria, eh? Eppure Maldonato in campo, in altro campo, diceva in maniera intempestiva, Sant'Agostino cerca di spiegarsi che è successo e trova la sua soluzione molto elaborata, molto faticosa, perché dice no, siccome qui doveva staccarsi dalla sua carnalità, cioè madre della carne, no? Gesù le dice questo, solamente sotto la croce, dopo sarà, dove la carne di Gesù sarà messa in croce, allora, mamma mia, se fai certe volte, oh, mica si offende nessuno. Loro no, non si offendono, stanno dove stanno, stanno tranquilli, non si offendono, ormai hanno capito pure dove, hanno esagerato oppure hanno voluto spiegare a tutti i costi quello che non riuscivano a capire. E sì, un po' delle spiegazioni un po' traballanti, che certe volte sono fuori del testo, più guidate dalle ideologie, dai modi di credere, di pensare, che non dal testo così come si presenta. Lettura psicanalitica potete trovare, cioè chi entra nei meandri della psiche della madre di Gesù e del figlio per spiegare questo dialogo, oppure allegorizzante di questo brano, beh di queste ne conosciamo tanti, il vino e il sangue di Gesù, fatta proprio da grandi padri pure e da grandi esegeti. Allora invece noi cerchiamo di continuare a seguire la lettura e a cercare di capire. Terzo giorno, capiamo questo prima di tutto. Che cos'è il terzo giorno? No, non penso che sia la settimana famosa di Giovanni, perché anche per giustificare quella settimana si deve fare un po' di salti mortali qualche volta. Rimaniamo alla cosa più semplice. Nella Sacra Scrittura, quando c'è il terzo giorno, a che cosa si riferisce? A degli interventi particolari, meravigliosi certe volte, di Dio. È questo, i tre giorni, no? E allora, partiamo dalla cosa più semplice da capire. In 1,51 Gesù ha detto a Natanaele, in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Quindi ha parlato di un intervento straordinario di Dio che avverrà nella sua persona, no? Possiamo legarlo più a questo, per esempio. Può darsi che si riferisce al compimento delle scritture nella persona di Gesù, quindi alla risurrezione. Le nozze, vabbè, lo sappiamo che significano, è vero, lo sapete che significa, sono sta parlando di un'alleanza, sta parlando di un'alleanza, e qui è un'alleanza che viene citata. C'è un'alleanza vecchia e un'alleanza nuova, e questo è il senso che sta dietro tutto il brano. Però a noi a livello narrativo ci interessa una cosa: non c'è nessun riferimento a chi. Si parla di nozze, ma gli sposi dove stanno? C'è una citazione dello sposo. Il maestro delle cerimonie di tavola lo chiama per fargli quella specie di rimprovero, anche non troppo preciso dal punto di vista dei mestieri, perché chi si doveva preoccupare della presenza del vino per tutta la settimana di festa era lui, il maestro di tavola, che aveva questo compito. Pure adesso ci sono, si devono preoccupare di tutto, lo sposo dà a lui il compito. Ma questi sposi, si parla di nozze, però questi due sposi non ci sono, sono poco presenti. Dovrebbero essere loro i protagonisti, o no? Che dite? Quando si parla di nozze, dice, chi si sposa?
Sono anonimi pure loro.
Anonimi pure loro. Sappiamo poi che lo sposo forse è lui, è il Padre che sta nel cielo, non è Gesù, è lo sposo. Altrimenti il racconto non funziona, se lo analizzi bene, però non ci fermiamo, non ci interessa questo. Gli altri personaggi chi sono? I suoi discepoli e sua madre. I discepoli non hanno nessun ruolo attivo, stanno lì, ma sono testimoni del segno e, attenzione, oggetto di trasformazione. Perché? Avete sentito che ha detto? Che alla fine credettero in lui. Quindi c'è avvenuta che cosa? Una trasformazione. Quindi sono passivi, ma sono oggetto di trasformazione. Era là la madre di Gesù. Perché era là? E soprattutto per fare cosa? Che stava a fare la Maria? Noi diciamo Maria, che stava a fare la madre di Gesù? Ma era un'invitata, noi risolveremo subito il problema, era un'invitata. Stava a fare l'invitata, ma poi non si comporta tanto da invitata, o no? Vi sembra che si comporta da invitata Maria? Non hanno più vino, è lei che ne sa. Un'assunzione di ruolo non proprio. Non è di sua competenza questo fatto. È un ruolo che doveva avere un altro. Ecco, quello che alla fine poi parla, il maestro di tavola, la chitarrina, ma non è un ruolo, lei è invitata, si è invitata, e poi che ne sa che non c'è più vino. Attenzione, stiamo vedendo la narrazione come va avanti, no? Un ruolo ce l'avrà pure lei, ma se rimaniamo legati al fatto dello sposalizio, insomma, vi rendete conto che ci sono cose che non hanno una loro logica, Un ruolo ce l'avrà Maria, certo che ce l'avrà come personaggio la madre di Gesù, ma lo dobbiamo capire, non dobbiamo risolvere i problemi così facilmente, dobbiamo capirlo. La risposta, qui come ha detto, donna, che vuoi da me? La traduzione letterale, cosa a me e a te, donna? Beh, in volgare diremmo in un'altra maniera, più che cosa vuoi da me, diremmo un'altra cosa, o no? Che dite? Da questa frase, cosa a me e a te, donna? ma a te che te ne importa, insomma, e a me che me ne importa, andrebbe più in questo senso, proprio letteralmente parlando, andrebbe in questo senso. Ma su questo, credetemi, anche qui, ti stanchi a leggere tutte le ipotesi, tutte le cose, tutte. Ma cogliamo le cose che possiamo cogliere nella semplicità. C'è una strana atmosfera in questo dialogo. E sapete che gli dice la stessa cosa a Gesù? La stessa frase proprio, in greco. Il diavolo, l'indemoniato di Gerasa, dice la stessa cosa. Cosa a me e a te? E questo ci orienta a dire, forse non significa proprio fatti i fatti tuoi, significa, forse quello che ha tradotto è più vicino. Sì, l'indemoniato gli dice, cosa a me e a te? Che c'è fra me e te? Che abbiamo in comune, io e te? In ebraico, mali o aleka, molte volte, questa frase tradotta in greco per l'italiano, cosa a me e a te, è usata in occasione di scambi, virgola, interventi o negoziazioni inopportune o difficili. Io a livello narrativo capisco una cosa, comunque sia. Quindi c'è un qualcosa, un ostacolo. C'è un ostacolo di fatto. C'è forse un invito di Gesù alla madre a mettersi su un altro livello. Gesù non si pone allo stesso livello di sua madre. Prende le distanze da una posizione che non è giusta di sua madre. Gli sta indicando che fra loro ci deve essere una relazione nuova. Questo è sicuro, al di là la tonalità negativa che va verso il positivo, però gli sta indicando qualcosa. Evidentemente la madre non è ancora dentro la comprensione dell'identità del figlio. Deve fare un salto, come diremmo noi, un salto di qualità. Donna, non più soltanto Israele che gli ha dato la vita umana, non più la madre di Gesù che le ha dato, deve fare questo forse salto, ma Sion che attende e spera il tempo della salvezza definitiva, in termini di madre di Gesù, prima in termini di madre di Gesù, lei ha dato la vita, ma adesso deve capire che forse deve continuare a dare la vita. La madre che fa? Dà la vita. Deve continuare a dare la vita, ma deve darla in maniera diversa. Donna. Questo termine donna, ormai studiatissimo e tutto il resto, certamente il riferimento di Giovanni è a una maternità diversa, che è già presente nell'Antico Testamento. Gerusalemme sarà una donna che darà, attraverso la quale Dio darà vita, ma una vita estesa a tutti gli uomini, a tutta l'umanità. Allora, forse Maria deve capire che Maria, diciamo noi, la madre di Gesù deve capire che si deve porre su un piano diverso, di maternità diversa. Perché il figlio darà una vita diversa. Diversa alla vita biologica, no? Darà un altro tipo di vita. Non è ancora giunta la mia ora. Nessuno, neppure sua madre, può far giungere prima del tempo l'ora. Dell'ora abbiamo parlato altre volte. Quando nel Vangelo di Giovanni si dice ora, ci si riferisce a un fatto preciso. Qual è l'ora di Gesù? Quella verso la quale lui cammina e alla quale si prepara, che ancora deve giungere, è la sua. Quando sarò innalzato da terra, capitolo 12, attirerò tutti a me. Quando sarò innalzato, la sua morte in croce, quella è l'ora. Nessuno può far giungere quest'ora prima del tempo previsto, soltanto il Padre. Vi cito, a proposito di questo, l'affermazione di un grande studioso del Vangelo di Giovanni. È grande personaggio della storia dell'esegesi, moderna almeno, quella contemporanea, Bultmann. Dice: la storia della passione di Gesù è indipendente dal desiderio degli uomini. Essa non può essere forzata con questioni umane. Si avvera soltanto nell'ora che Dio vuole, e allora supera tutte le attese umane. Quindi nessuno può condizionare Dio da questo punto di vista. Fate quello che vi dirà. Non vi sembra strana questa reazione? Se che c'è fra me e te era una frase di esclusione assolutamente negativa, beh, questa reazione non si capisce adesso. Se invece era solo un modo per dire alla madre: cerca di cambiare livello, cerca di cambiare livello, ci sarà una vita, ci sarà un'alleanza nuova, per parlare nei termini delle nozze, ma sarà nel momento in cui mio padre lo deciderà. In pienezza, potremmo dire noi, in pienezza, perché poi che succede? Fate tutto quello che vi potrebbe dire, così potremmo tradurre letteralmente, tutto quello che vi potrebbe dire, voi fatelo. Quindi il personaggio madre di Gesù non sa bene che cosa può fare, ma ha questa percezione, ha capito, quindi non è ancora entrata, non sa bene come si dipanerà questa ricchezza che verrà da suo figlio, non lo sa, però sa che tutto quello che lui farà è importante. Quindi rendetevi disponibili. Traspare la disponibilità della madre di Gesù, la fede totale nel figlio suo, cioè tutto quello che farà va bene. Qualsiasi cosa vi chiede di fare, fatela. Noi dobbiamo specchiarci in questo personaggio. Queste frasi, queste comprensioni sono dirette a noi. Scusate se faccio questo, l'ho detto all'inizio, però concretamente vi voglio aiutare. Cioè, sono dette a noi, il livello diverso sul quale ci dobbiamo porre. Adesso, il fatto che tutto quello che fa Gesù o ti chiede, fallo. La disponibilità totale della madre di Gesù. La fede totale e la sua funzione esce fuori adesso che cosa? La sua funzione di figura intermediaria. Che media? Anche lei è una figura che media, no? Fra Gesù e i servi. La madre carnale diventa così la prima a impegnarsi veramente nella sequela a Cristo. Tutto quello che potrebbe dire, fate. perché lei è la prima, che tutto quello che le dirà lo farà. Stessa frase già presente nella storia della salvezza, Genesi 41-55, è il faraone che dice ai fratelli di Giuseppe: andate da lui e tutto quello che vi dice Giuseppe fatelo. Ma ancora, Esodo 19, sapete che capitolo è Esodo 19? Siamo all'inizio della sezione della stipula dell'alleanza al Monte Sinai. E lì si dice proprio questo: noi faremo tutto quello che lui ci dirà, noi lo faremo. È una frase impegnativa questa, eh? Inserita, siccome abbiamo detto che questo brano parla di alleanza, questo riferimento è molto importante, eh? È molto importante, c'è un'alleanza nuova, il livello diverso, no? C'è una funzione di mediazione che a Esodo 19 l'ha fatta Mosè. C'è sempre una funzione mediatrice, eh? E c'è un'accettazione della volontà di Dio senza condizioni. Tutto quello che ci dirà, noi lo faremo. Tutto quello che vi dirà, fatelo. Di fiducia totale, di abbandono totale. I servi silenziosi, perché non parlano, vedete, sono una presenza forte, ascoltano, eseguono, diventano i testimoni privilegiati, perché loro lo sanno, non lo sapeva, ma lo sapevano i servi che avevano portato l'acqua. Maria a questo appuntamento è arrivata. Vi ricordate che stava a fare là? Era arrivata sola. Poi sono arrivati il figlio ed è arrivato, sono arrivati i discepoli, ma lei è andata sola. Adesso se ne torna insieme ai discepoli e ai suoi fratelli. C'è qualcosa che è cambiato nella situazione del personaggio, oppure in lei qualcosa è cambiato, cioè che è cambiato. Prima era sola, adesso c'è una comunità, fa parte di una comunità che non è nata dal sangue, ma dall'attaccamento comune a chi? A chi potrebbe dire qualsiasi cosa? Per l'esecuzione sua e degli altri. Ecco, è una comunità che ha questo adesso lì, come fatto che la unisce, fare tutto quello che il maestro dirà. Va bene, allora, abbiamo seguito un bel personaggio, adesso ci dobbiamo spostare, dobbiamo fare un lungo viaggio, perché durante tutto il Vangelo, ma la madre di Gesù non sarà più citata, però noi lo sappiamo dove sta, eh? O no? Noi lo sappiamo dove sta. Non se ne parla nel racconto, ma noi sappiamo dove sta. Fa parte di questa nuova comunità, alla sequela del figlio. Ha già preso le distanze dalla sua famiglia, perché se andate a leggere al capitolo 7, versetto 5, dice che i fratelli e le sorelle non credevano in lui. Diciamo quelli di sangue, non credevano in lui. Quindi, lei ha già preso una posizione. È già nata una situazione nuova, i personaggi che abbiamo preso all'inizio non sono più gli stessi, sono cambiati. Ritornando al coinvolgimento nostro, fate tutto quello che vi dirà, è la condizione sine qua non per far parte di questa comunità. Abbiamo un motivo per riflettere, no? Abbiamo un motivo per riflettere. La madre di Gesù è stata invitata a cambiare modo di pensare, modo di vedere. Quello non è suo figlio carnale, è di più, è molto di più. Per una mamma, che significa questo? Scusate se entro nei dettagli, ancora non funziona questo meccanismo, allora cerco di indurlo io. Per una madre significa, a un certo punto, dire, passa dal livello della mamma, tante mamme state qui, no? Passa da questo livello a un livello più alto, non dimenticalo, integralo in qualcosa di più. Ed è l'invito che il narratore sta facendo a noi. Siamo quelli che faranno ogni cosa che lui potrebbe chiederci. Seguendo questo personaggio. Allora, presso la croce. E poi gliela chiederà una cosa, eh? Attenzione, che poi gliela chiede adesso una cosa. Vedete come funziona? Fate tutto quello che vi chiede, fatelo, che vi potrebbe chiedere. E sì, adesso succede che Gesù gliela chiede una cosa. Stavano presso la croce, riguardo poi al segno. Se il segno più importante è quello dell'ora. Però qui potremmo dire, senza pelagarci in grossi discorsi, che comincia una traiettoria che arriverà a compimento, no? A livello narrativo è così, come perché Gesù pone un segno e manifesta la sua gloria. La pienezza della sua gloria sarà poi, nel momento, nell'ora. Però qui comincia, è un cammino progressivo a rivelare fino alla pienezza della rivelazione, no? Della sua gloria. E allora, vedete Maria, qui c'è un'inclusione, la madre di Gesù, fra le nozze di Cana e la croce. Perché? C'è un personaggio che stava lì e sta lì, è la madre di Gesù. Poi c'è l'ora che comincia e arriva a compimento. Non è forzato, è un'inclusione. Maria, la madre di Gesù, sta all'inizio e alla pienezza. Non è casuale questo, permettetemi, no? Nell'analizzare il personaggio bisogna tener conto di questo. Un'inclusione che significa che all'inizio e alla fine c'è una cosa e mezzo poi. Ma quello che c'è in mezzo dipende molto da quello che e agli estremi e viceversa. Ma è importante, l'autore, l'evangelista ci vuole dire attenzione a questo personaggio, che è importantissimo, sta all'inizio e alla pienezza. Allora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre, donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Chi non conosce questi pochi versetti? Anche qui i pregiudizi confessionali, quanti guai hanno combinato. O il devozionismo, per esempio, esagerato certe volte, esagerato. Apro una parentesi, le devozioni sono belle, buone e sante. O meno, lo sarebbero nel momento in cui partissero dalla verità del testo. che dà spazio anche alle nostre devozioni. Non so se mi spiego che ho detto, Non è sbagliato avere le devozioni. Io sono parroco della chiesa della Dolorata. Non è sbagliato. Però partiamo dalla parola di Dio, anche in questo caso, per le nostre devozioni. Partiamo dalla parola di Dio. E le devozioni qui sono bellissime. Quando si staccano dalla parola di Dio, non so a che funzione hanno, insomma, a che cosa servono. Certamente non servono a crescere nella fede. Altre cose può darsi pure di sì, ma a crescere nella fede. Quindi il nostro sforzo di far partire tutto dalla parola di Dio. È bellissima questa parola di Dio. Ma che cosa possiamo dire di più di quello che dice Giovanni riguardo alla Dolorata, come la chiamiamo noi, Che cosa potremmo dire noi di più e di più bello e di più profondo? Adesso vedrete. Ce li dobbiamo inventare noi, ma che noi non siamo capaci. Allora, la scena ha valore di compimento. Perché dico questo? Andiamo. Dopo questo, Gesù, sapendo al versetto 28 che ormai tutto era compiuto, sapendo che tutto era compiuto, attenzione, la scena del Stabat Mater, come diciamo, stavano sotto la croce, è una scena di compimento. Poi prende l'aceto, vedete, e dice, è fatta, è compiuto. Quindi è importantissima questa scena. A livello narrativo, a livello teologico, da tutti i punti di vista, è importantissima. È in rapporto con la missione dell'inviato di Dio. Che è venuto a fare la missione? Dare la vita. E mettersi in comunione con il Padre. Questo è venuto a fare. Quindi è una scena legata al senso profondo di tutta la narrazione, di tutto il Vangelo. È collegata a Cana, abbiamo visto. I due personaggi messi in relazione evocano la fedeltà. Stava all'inizio Maria, la madre di Gesù, e sta qui. Il discepolo che Gesù amava appare nel Vangelo dal capitolo 13 in poi e ritma i momenti più importanti del racconto della passione e poi del sepolcro vuoto e delle apparizioni e della conclusione. Quindi, discepolo che rappresenta chi? Il discepolo ideale, colui che conserva e trasmette la rivelazione. Idealmente fedele. Allora, è l'attesa, a differenza dei discepoli, gli altri, che hanno abbandonato Gesù. Questi due, no. Gli altri personaggi che stanno sotto la croce, i sinottici li presentano pure loro. Fra quelli, Maria di Magdala, mi pare che sarà l'ultimo incontro che farete su Maria di Magdala. Ma Giovanni ci mette la madre e il discepolo che Gesù amava. E abbiamo detto che sono due figure ideali, tutte e due. Il discepolo che Gesù amava, sapete che fa? Stava vicino a chi? Il testo greco qua, quando uno dice, a chi è che stava vicino? Parestota, a chi è che stava vicino? Non dice alla croce, Che ha già detto prima che stavano presso. No, stava vicino alla madre. È il senso più logico, dall'analisi logica del testo. Stava vicino alla madre. E già nota ai lettori, il testimone che ha scritto è il discepolo in cui spesso si riconosce ogni discepolo fedele, è colui che garantisce la rivelazione del figlio. Ecco tua madre, ecco tuo figlio, formula di rivelazione. Sta rivelando qualcosa, Gesù, Ma questa parola ha funzione preformativa, termine difficile, dice quello che dice fa, sarebbe come la da fare. Cioè mentre lo sta dicendo è già fatto, quella è madre e quello è figlio. Ora che sta avvenendo il suo passaggio al padre, l'impegna tutti e due a vivere il mutuo legame che è frutto della sua elevazione. E il discepolo che cosa fa? Qua dice, e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Un'altra frase, ma è molto importante. È molto importante, su questa si discute tantissimo, che significa? Ci sono stati canti pure di chiesa, vieni a casa mia. Sì, può essere pure questo, basta che ci capiamo bene. Allora, il verbo è quello tradotto bene, l'accolse. Vedete con Nicodemo che si usa lo stesso verbo. Accolse il corpo di Gesù, presero il corpo di Gesù, lui è Giuseppe d'Arimatea, no, accolsero il corpo di Gesù. Lambano, prendere, ma significa anche accogliere. Nel Vangelo di Giovanni in maniera particolare, molte volte, più delle volte lo usa in questo senso pregnante, di rilievo teologico, quindi l'accoglie. Entaia, io ho messo qui nella sua proprietà. Nelle sue cose più profonde, come dire, nelle sue cose che gli appartengono, le più profonde, a partire dalla fede. A partire dalla fede e a finire tutto il resto, anche a livello materiale, ecco perché pure casa ci può stare. L'accolse in tutto quello che era suo. In tutto quello che era suo, c'è dal confronto con altre parti dove è scritta la stessa cosa, c'è questo significato da cogliere. Non è solo nella casa, come ospite, dice questa è la camera tua, questo è il letto, stai qui, la tradizione di Efeso, no? Chi va lì mi pare che fanno vedere ancora la casa in cui Maria abitava insieme con Giovanni. È molto di più di questo. Donna, bisogna discernere nella madre di Gesù colei che a Cana rappresentava Israele teso verso l'intervento salvifico di Dio, punto interrogativo, perché è una delle interpretazioni che si danno di questo brano. Cioè, Maria sarebbe, in fondo, la madre di Gesù sarebbe il personaggio ideale che rappresenta chi? L'antica alleanza che passa nella nuova. Il commentario di Leon Dufour dice questo, più o meno. Ma noi seguendo la narrazione abbiamo visto che Maria è figura, potremmo dire adesso in conclusione, di coloro che aspettano la salvezza dalle nozze di Cana e con la loro fede e con la loro il loro atteggiamento la fanno venire. E madre, perché la prima di quelle che credono, abbiamo visto, fate tutto quello che vi dirà, e lei è la prima. Essendo madre del discepolo, il vero credente, colui che fa tutto quello che egli dice. Allora, questo è il passaggio, no? È madre, ecco il nuovo livello. Non è solo la maternità carnale di Gesù, mettendo al mondo Gesù, ha fatto un'altra cosa e adesso ne deve essere consapevole. Ha messo al mondo colui che ha dato la vita per la salvezza. Per questo è madre della Chiesa, è madre ed è tipo, figura della Chiesa, immagine del luogo in cui i discepoli continuano ad esistere e dove si ha un programma da realizzare. Qual è questo programma? L'amore che lega Gesù al suo discepolo. La rivelazione di Gesù continua, sta continuando anche in noi. E il discepolo e la madre ne sono testimoni. Dicendo questo ha compiuto la sua opera, Gesù, non solo dando la vita, ma dicendo questo, quando vi ho detto, attenzione che è un brano di compimento. Quindi Maria, la madre, che continua la sua opera, e il discepolo che Gesù ama, che continua la sua opera, e questo legame che c'è con Gesù, che viene continuato al di dentro della Chiesa, fa parte di che cosa? Della pienezza della rivelazione. Non è staccato. Non sono due cose a parte. Allora, Gesù ha dato la vita, poi è nata la Chiesa, poi... No, 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 sono un tutt'uno, fanno parte della rivelazione, della pienezza della rivelazione. È questo che Maria doveva raggiungere come comprensione, e lo raggiunge. E lo raggiunge. Ancora una cosa. Ma Maria, la madre di Gesù, anche qui, che figura è? È attiva. Alle nozze di Cana sì, ma qui com'è? Per sottolineare quello che ho detto, no? Chi è che agisce? È Maria. Dice, ecco tua madre, ecco tuo figlio. Ma chi è che si muove poi? Chi è che la prende fra le sue cose? È il discepolo. Attenzione, il discepolo che Gesù amava, la figura ideale di discepolo, dentro cui tutti ci dobbiamo specchiare, che deve fare? Deve accogliere questa rivelazione. Non solo la rivelazione di Gesù che ha dato la vita, ma la rivelazione della maternità. La deve accogliere. Al di là delle confessioni, al di là, ecco perché vi dicevo, le devozioni che nascono da qui, dalla comprensione di questo brano, ma sono bellissime oltretutto, credo, no? E potrebbero dare origine a devozioni veramente belle da vivere. Ma devi accogliere, discepolo, vuoi essere il discepolo che trasmette la rivelazione, la vive e la trasmette? Vuoi essere, devi accogliere questa rivelazione. E tu stesso fai parte della rivelazione. E tu stesso fai parte della rivelazione nel momento in cui rivivi al di dentro di questo legame con la madre, col figlio, rivivi il legame d'amore, che è dono di vita. Fai parte della rivelazione. Io e voi siamo ancora dentro la rivelazione, la pienezza della rivelazione. Stiamo rivelando ancora con la nostra vita.